Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornata a Flaminia Naro per una nuova stagione insieme, la sesta stagione, puntata 236esima, per raccontarci e inventarci questo mondo pazzo dei libri, della carta che fruscia, che raspa, la carta vetrata.
La carta vetrata che è intramontabile, ben trovati a tutti. Alberto, sono felice, non vedevo l'ora di essere qua di nuovo con voi, più calda di prima.
Un piccolo ritardo dovuto a tante novità che avremo in questa stagione. Radio Città Futura vi presenta un nuovo palinsesto più scoppiettante che mai, quindi ascoltateci, rimanete in onda con noi. Vi ricordiamo che gli orari sono lievemente cambiati: siamo in onda il sabato dalle 17 alle 18:30 e la domenica dalle 10:30 alle 12. Ma abbiamo raggiunto Daniela Piazza, una collega che ha una bella casa editrice, storica casa editrice torinese, molto presente nel campo della cultura del cibo, che ho conosciuto all'Expo di Milano, per parlarci della storia e ciò che mangiamo. Un testo molto bello di Renzo Pellati, illustrato dai fratelli Boetti, che parla di tante cose che noi diamo per scontate e che invece in realtà sono tutt'altro, come per esempio il babà, che ho scoperto essere stato portato a Napoli da un principe polacco. Ma insomma, questi e tanti altri dettagli nella voce di Daniela Piazza. Ciao Daniela.
Ciao a voi, grazie per questo incontro romano e non solo, per parlare della storia di ciò che mangiamo. Renzo Pellati è un nutrizionista, come tu ben sai, ci siamo incontrati all'Expo, e ha avuto questa idea di pubblicare un pochino questo volume, che è la nostra terza edizione, cioè sempre rinnovato. È partito con 400 pagine, adesso siamo a 350 pagine, adesso siamo a 448 di curiosità, storie, leggende, scoperte, gastronomia, per cui è una cosa curiosa, come
ma raccontacene una, Daniela, dici una curiosità di questo volume.
È una curiosità, per esempio, l'insalata russa a Mosca la chiamano insalata italiana, il risotto alla milanese ha origini arabe, la cotoletta alla milanese non è stata portata a Milano da Vienna ma nasce in Lombardia, tantissime cose. Per esempio anche sandwich, perché si chiama sandwich?
Sandwich
lo racconto io, perché Mercedes Sandwich era un velista e non aveva tempo per mangiare, per cui si metteva, alcuni dicono invece che giocava carte, giocava insomma, e non aveva tempo per mangiare, allora si faceva mettere la carne in mezzo a due pezzi di pane.
Senti, torniamo a Renzo. Da dove viene quest'uomo? La sua storia è di nutrizionista oppure è un curioso come noi? Da dove vengono le cose?
È specialista in scienze dell'alimentazione e igiene e ha fatto diverse pubblicazioni nel campo scientifico e divulgativo, insomma, ha avuto importanti riconoscimenti, e questa terza edizione del volume, vincitore del Prix della Literature Gastronomique del 2015 all'Accademia Internazionale della Gastronomia, è un premio molto importante e prestigioso, che lui ha preso quest'anno con questo volume, per cui è un volume
benissimo.
Appunto,
allora, ti diamo appuntamento. Ti diamo appuntamento alla prossima puntata per parlarci tra ferro e fuoco, anche lì tante curiosità. E ricordiamo, il testo è Storia e ciò che mangiamo di Renzo Pellati, con le illustrazioni dei fratelli Boetti. Alla prossima, ciao Daniela.
Ciao Daniela, grazie.
Ah, guarda, anche la foto di copertina è molto particolare, è molto bella, anche questa è una curiosità, ma magari ci riagganciamo la prossima volta.
Alla prossima.
Ucci ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornato Giovanni Pacchiano, oggi ci parlerà
di Un diverso sentire di Véronique Poulain per le edizioni Corbaccio.
I soliti 10 centesimi a pagina per i 14 euro complessivi. A te la parola, Giovanni.
Tanto vorrei segnalare che si tratta di un esordiente francese. Questo libro è stato per molte settimane nella classifica dei libri più venduti dell'Express. Perché? Perché è un romanzo piuttosto anomalo. È la storia di una ragazza, poi giovane donna, che ha entrambi i genitori sordi, e perciò la storia si introduce in un mondo assolutamente poco conosciuto dal nostro mondo, in cui ci inoltriamo con interesse e insieme con curiosità, perché la ragazza non racconta la sua vita con i genitori in maniera drammatica, anche se ci sono delle punte di sofferenza. È tutto visto attraverso il filtro dell'ironia. Ad esempio, una delle trovate spiritose che lei adopera quando entra in casa è strillare "Salve banda rompe di coglioni", per vedere se i genitori, che sono sordi ma non proprio sordissimi, la sentono. Ma nessuno fa una piega a questa sua battuta. Lei la dice con ironia insieme con affetto.
C'è stata anche una riduzione cinematografica che è andata non tanto bene in Italia, ma che so che in Francia ha fatto un enorme successo.
Ma sai, in Italia i film francesi, che io amo moltissimo, sono pochissimo distribuiti, non so perché solo i francesi sanno trattare con delicatezza questi argomenti. Noi l'avremmo fatto diventare una pochade. Comunque, questa bambina, poi ragazza, poi giovane donna, vive la sua vita all'insegna della differenza. Per esempio, sull'autobus per strada, dal panettiere, sul metro, quando è insieme alla mamma, c'è sempre qualche piccolo episodio che la mette in imbarazzo, perché la mamma, più che parlare, emette dei suoni a voce alta, spesso incomprensibili. La gente si volta, le guarda. La ragazza è molto reattiva a questo.
C'è qualcosa di autobiografico?
Non lo so, io ho provato a guardare su internet, non ho trovato. Io penserei di sì, magari non direttamente autobiografico, ma magari che si riferisce comunque all'ambiente o ai dintorni della scrittrice, perché il libro è troppo preciso e insieme troppo partecipe. E poi comunque la cosa bella e singolare di questo libro è che, per contrasto, la ragazza è diventata una chiacchierona bestiale. Lei ha sempre bisogno di parlare, di esprimersi, di esternare, finché arriva la sua maturità. Allora lei capisce finalmente il valore del silenzio. Dirà a un certo punto: il silenzio è diventato indispensabile al mio equilibrio. E vorrei dire che di silenzio se ne sarebbe bisogno tanto, tutto sommato, anche da noi.
Allora ricordiamo ai nostri ascoltatori i connotati di questo bel libro per la casa editrice Corbaccio, Un diverso sentire di Véronique Paulin, 138 pagine, 14 euro, 10 centesimi a pagina. Una domanda prima di salutarci: ci parlerai quest'anno anche di letteratura per ragazzi, vero Giovanni?
Vorrei, ogni tanto, ho visto che ci sono dei libri a metà fra libro per ragazzo e libro per adulto che sono veramente di enorme interesse, ed è un sentiero che vorrei, seppure centellinando gli interventi, percorrere, perché in questo momento i ragazzi hanno bisogno di essere spronati a leggere, e per spronare loro bisogna spronare anche i genitori che ascoltano la radio.
Esploreremo insieme anche questa strada interessantissima. Alla prossima, Giovanni.
Alla prossima.
Grazie.
Saluti a tutti. Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro corrispondente d'Alessandria, ma non solo, perché anche la Liguria è un po' il territorio di suo interesse. Questo punto interessantissimo che è Genova, che è ricco, in particolare una zona bellissima della costa ligure, è protagonista oggi con un libro su Anna Magnani, un'attrice dai mille volti. Barbara Rossi è l'autrice e la casa editrice è Le Mani. Sono 398 pagine per 20 euro complessivi, 5 centesimi a pagina, e come al solito, lo diciamo alla fine per dare la giusta enfasi, il grande Roberto Paravagna ce ne parlerà. Ciao Roberto.
Intanto,
ciao.
Roberto, come sono felice di risentirti, come stai?
Bene, molto molto bene. Spero, Flaminia, che tu sia abbastanza abbronzata al sole di Roma o della
abbronzatissima
costa laziale.
Saint-Tropez.
Allora, Anna Magnani non ha bisogno di presentazioni, però sì. Sentiamo che novità ci sono in questo libro.
Ma guarda Flaminia, allora un cordiale saluto anche da parte mia ai nostri amici di Carta Vetrata. Quindi c'è questa figura straordinaria, insomma, dell'universo cinematografico italiano, non soltanto italiano, un'icona degli anni in cui viene celebrato in modo particolare il realismo. Quindi la Magnani è celebrata ancora una volta, e chiedo scusa però per questo bisticcio di verbi in questo caso, da Barbara Rossi, come ha accennato Alberto in precedenza. Tra l'altro Barbara Rossi da sempre si occupa di cinema e lo ama profondamente, quindi mi pare una delle persone più indicate per scrivere questo. Anna Magnani, un'attrice dai mille volti, dove l'autrice in 6 capitoli traccia naturalmente un profilo particolare di Nannarella tra la metà e l'ultima parte degli anni 50, periodo che a mio avviso fino ad oggi, o almeno fino all'uscita di questo ennesimo libro sulla figura dell'attrice, mi pare non fosse stato analizzato appieno. È un profilo attento, come peraltro da abitudine dell'autrice, e in alcuni passaggi è una prospettiva forse poco immaginata della Magnani, che viene messa in questo libro sotto la lente di ingrandimento, a partire ovviamente dagli inizi sui palcoscenici di teatro fino all'Oscar per La Rosa Tatuata. Tra l'altro ricordiamo, forse alcuni lo sanno, comunque la prima attrice italiana a vincerlo nel 55, se non sbaglio. Passando per un'immagine così concreta, così consolidata in tutti noi della figura, come dicevo, del neorealismo. Ma ci sono anche i chiaroscuri che si celano, credo sia il caso di dire così, dietro ad ogni successo, tra l'altro un successo in questo caso, nel suo caso, così invidiato. Si scrive molto dei film girati ad Hollywood, quindi Ruolo di Gioia in Selvaggio il Vento, oppure il suo ruolo in Pelle di Serpente, il film di Lumet del 59. Film che vengono scrutati perché l'intenzione dell'autrice è stata quella di frugare in maniera saggia però nell'avventura americana, un'avventura che per certi versi sembra essersi conclusa in maniera forse anche un po' improvvisa. È un po' come dire, e qui faccio una citazione che ho letto di recente, che l'America le andava stretta. La Magnani ad una domanda classica di quel tempo rispondeva in sostanza dicendo: che cosa volete che ne sappia io dell'America di Hollywood? Per me questo è in sostanza solo un posto di lavoro. Se mi chiedete della mia Roma ve ne parlo molto, ma se mi chiedete dell'America non so cosa dirvi. Curiosa è anche l'analisi del rapporto non soltanto con attori come Brando, ma anche come autori come lo stesso Tennessee Williams, con il quale si ricorda i vari viaggi in una Roma bellissima, come sempre, notturna in questo caso, avanti e indietro per Roma, in cerca di gatti ai quali dare da mangiare, famosa gattara, questa parentesi. Comunque, una donna caratteriale, così come è stata definita da Cinzia Romani di recente. Interessante mi sembra anche la descrizione di come è cambiato il ruolo femminile nei film tra il periodo prima della Seconda Guerra Mondiale e il periodo ovviamente immediatamente seguente. L'autrice si sofferma infatti su questo aspetto, che ce lo pone in controluce, e questo fattore completa un quadro generale, a mio avviso molto completo, e la prospettiva con cui il testo è stato scritto. Non so quanto tempo ho a disposizione. Forse
purtroppo siamo agli sgoccioli, però ripetiamo il titolo, esatto, del libro, per dare la possibilità ai nostri ascoltatori di segnarlo. Anna Magnani, un'attrice dai mille volti, l'autore è Barbara Rossi, la casa editrice è Le Mani di Recco, in provincia di Genova. Sono 398 pagine per 20 euro 5 centesimi a pagina. Un buon acquisto, quindi. Alla prossima, Roberto.
Alla prossima, di sentirci.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata. Abbiamo con noi da Voghera Elisabetta Balduzzi. La sua casa editrice nasce da un'esperienza che è quella della libreria Ticinum, e come le vecchie librerie di una volta si facevano anche società editrici e pubblicavano libri, anche questa libreria è diventata editrice. Ma lo è diventata non solo facendo dei splendidi libri legati al territorio, dove spicca in particolare il rapporto quasi vernacolare con l'enogastronomia, con le ricette, ma anche con un libro importante di un autore che noi amiamo molto, parliamo di Guido Conti, che è Tra il Po e la Via Emilia, geografie letterarie e topografiche immaginarie. un libro che con 10 euro in 86 pagine ci porta attraverso una fantastica geografia un po' calviniana, un po' rappresentativa anche di quel cavaliere rampante immaginario che ci vuole far sognare.
Elisabetta, ben trovata. Allora cominciamo sì a parlare subito di questo libro così interessante, di un autore poi così noto, no? Che avete in qualche modo, non voglio dire strappato alla Mondadori, però ecco, l'avete insomma reso partecipe di questa iniziativa editoriale così importante. Ecco, dici qualcosa di più.
Sì, intanto buongiorno a voi, grazie. Allora, sarebbe troppo dire che l'abbiamo rubato a qualche grande gruppo editoriale. La verità è un'altra, la verità è che dopo aver iniziato questa bellissima esperienza come editori, e che tra l'altro abbiamo iniziato anche con Guido, perché Guido collabora comunque alla casa editrice, quindi era già per così dire presente, è nato questo libricino alla luce dell'importantissimo festival letterario di Pordenone Legge, che è terminato domenica. Questo libro praticamente è la traccia della lezione che lui ha tenuto a Pordenone Legge, e la sua lezione faceva parte proprio di un progetto di Pordenone Legge legato alla letteratura e alla geografia del territorio, molto importante. Quindi l'abbiamo stampato noi perché fondamentalmente Guido stava preparando questa lezione e non aveva nemmeno il tempo per darlo alle stampe di grandi editori, che hanno dei tempi epocali per quanto riguarda le pubblicazioni. Questo, però al tempo stesso sembrava importante portare a Pordenone già un libro in funzione appunto di una lezione. Infatti ha avuto un riscontro positivissimo, e devo dire che anche sulla copertina del libro abbiamo voluto specificare Pordenone Legge 18 settembre 2015.
Senti Elisabetta, una domanda mi viene proprio spontanea. In una zona così, tra l'altro dotta, perché tutta la zona dove siete voi è particolarmente insomma sensibile alla lettura e alla cultura, voi libreria molto ben avviata, come è venuta fuori l'esigenza di creare una casa editrice in un momento poi così di crisi per le case editrici?
Anzi, devo dire che è stato proprio un momento di crisi che ha innescato in noi una reazione alla crisi, che è diventata per noi un'opportunità.
Che bello sentirti parlare con questo ottimismo, guarda, per noi editori che siamo lì tutti per chiudere. Sono momenti che ci fanno veramente bene.
Però
bene.
Forse il vostro territorio è particolarmente fertile.
Ma allora, ci siamo resi conto più che altro che si poteva ancora dire molto.
E questa mi sembra la base di tutto. Tante
esatto.
Voci che vanno ascoltate e date anche a chi le vuole ascoltare, perché in fondo sì, la mediazione culturale che fa una libreria, un editore, non è quella di essere egoisticamente teso solamente a un risultato economico, ma soprattutto quello di dire ecco qualcosa che ti può interessare, non solo rispondere all'esigenza di molti di esprimersi, perché purtroppo quella diventa, ahimè, un po' troppo invadente. Quindi ciò che interessa il pubblico.
Sicuramente, però anche il nostro intento di partire legandoci strettamente al territorio è fondamentale, perché ci siamo resi conto non solo che c'erano autori validi che abbiamo deciso di pubblicare, ma che mancavano proprio delle testimonianze che devono restare a far parte della cultura di questo territorio, e questo non solo per la cultura ma anche per il rilancio del territorio stesso.
Per dare dignità a quello che è considerato un po' l'imprinting, il genius loci di un territorio che deve diventare sempre più tipico per poter mantenere attrattive, altrimenti diventiamo tutti uguali e viaggiare non serve più a nulla. Se in ogni parte del mondo si fanno le stesse cose, si dicono le stesse cose, si pensa nello stesso modo, questa omologazione è dannosa anche per il turismo, perché a quel punto non serve più viaggiare. Ricordiamo, tra il Po e la Via Emilia, geografie letterarie e topografiche immaginarie del grande amico Guido Conti, per i tipi della libreria Ticinum. Sono 86 pagine per 10 euro. Comprate e divertitevi. Alla prossima!
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, e riabbiamo con noi il mitico, l'intramontabile, l'immarcescibile Giuliano Soria da Torino. Ciao Giuliano.
Buongiorno a tutti.
Inossidabile Giuliano Soria.
Inossidabile.
Per parlarci
giorni sì, poi ancora di più, perché...
per parlarci di qualcosa che invece si è un pochino arrugginita, insomma, la serratura che si apriva e si chiudeva così bene, quel meccanismo oliato alla perfezione del Salone del Libro di Torino, sembra essersi inceppato quasi definitivamente. Si parla addirittura di far saltare l'edizione, perché tutto questo turnover di dimissioni e ritorni inaspettati, parliamo di personaggi come Ferrero, che ha fatto il gran gesto dopo le dimissioni del responsabile, della signora, aiutami, come si chiama?
Cogoli,
esatto, che si occupava già per Mondadori, se non ricordo male, del salone.
No, poi quella che faceva il Festival della Mente a Sarzana,
esatto.
Che il suo mestiere lo faceva stare.
Esatto, giusto, non a Sarzana, certo. Festival della Mente, non il Festival della Mondadori. Bene, cosa è successo?
È successo che quello che tutti noi del mestiere, soprattutto io, sapevo. Primo, le entrate che loro dicevano... reali al Salone del Libro erano spinte di nell'ultimo anno hanno aumentato i 346.000 numeri che non esistevano di entrate. Secondo, spese pazze di Picchioni, quindi non sto a fare commenti.
Ma Fassino che parla di 5 milioni di debiti.
Sono 5 milioni di debiti. Perché un conto sono i debiti reali e un conto sono i debiti per mancati introiti. La fine del Grinzane fu per mancati introiti, perché è chiaro che se l'industriale, poniamo, Gaffi vuole dare dei soldi alla Fiera del Libro, non li dà più adesso dopo quello che è successo. Quindi sono 5 milioni di buco. Riguardo a Ferrero, fra tutti e due quei signori lì, fanno 160 anni i due signori, sommando l'età. Ma che ti vai a mettere, insomma, ancora andare a riempire dei buchi? Ma vivi con dignità la tua, i tuoi 78 anni.
Dice che il signor, il dimissionario presidente dell'AIE, Polillo, lo abbia pregato di restare.
Ma sì, ma però lui ha una dignità a dire... Sentite, io ho lavorato per 15 anni in tandem con Picchioni. Primo è una gaffe clamorosa nei confronti di Picchioni. E poi lui è cotto, stracotto. Qui ci vuole un progetto di rinnovamento globale che lui non è in grado di fare. Lui è il vecchio direttore editoriale, un po' sonnacchioso. Io mi ricordo quando sua moglie veniva a piangere da me a dirmi, ah, ma mio marito è pantofolaro, dagli un lavoro da fare.
Ma quindi secondo te, Giuliano, il motivo di questo questo crollo, di questo castello di che oramai era fatiscente evidentemente, qual è? Che l'organico non funzionava più, che non c'era un organico vecchio in tutti i sensi?
No, primo c'è una crisi di idee, secondo non dimenticate mai che Picchioni viene dalla vecchia Democrazia Cristiana, che è stata in galera per la storia dei petroli, quindi, come dire, è uno da tangenti, ecco, io l'ho anche detto sui giornali.
Sono le vecchie abitudini, diciamo un po'.
Sono le vecchie abitudini, un po' lui aveva poi questo vizietto che
Costoso, vabbè. Parliamo costoso, d'altro. Parliamo
costoso,
d'altro.
Però lo pagavamo noi.
Parliamo di Adelphi, perché sembra che proprio anche lì i 5 milioni siano un po' ritornati come la cifra necessaria per liberare dalla Mondadori la Adelphi e quindi non inserirla all'interno della vendita. Che cosa ne pensi di questo ipotetico acquisto che dovrebbe fare la Fiat?
Primo, io penso che Calasso sia un colossale pallone gonfiato e che se uno legge i suoi libri si spara subito. Quindi è un fenomeno anomalo della cultura italiana, un megalomane che dovrebbe farsi curare, forse una personalità bipolare. Secondo, che la Fiat, dove nessuno di dentro sa leggere e scrivere, compri la Adelphi mi fa da spanciare da ridere. Quindi indegno il gesto di Calasso, che dovrebbe pensare di vivere serenamente la sua vecchiaia, perché quando lui non ci sarà più lì muore tutto, perché lui è vissuto senza pagare mai un diritto. e dalla Fiat mi sembra semplicemente ridicolo. Cosa vai a ficcarti in una cosa di questo genere? Lì viene dalla povera Marella Agnelli che vive un po' rimbambita.
Beh, sono molto amici, si dice, insomma. Che...
Certo, me lo ricordo bene, però non ha nessun senso, né culturale, né di politica industriale, e la Fiat se ne è sempre fischiata della cultura, come se ne è sempre fischiata dell'impegno sociale, tanto che hanno avuto un figlio morto per droga e un nipote che un giorno sì, un giorno no, si droga, e quindi...
Parliamo di cose belle, dai, chiudiamo in allegria. Franchini è stato,
in allegria, è cioè, stato assunto le cose fuori Torino. Poi
parliamo
non
di Firenze.
Solo in crisi,
parliamo di Firenze, parliamo di Firenze e chiudiamo in allegria. Facciamo gli auguri a Franchini che lascia la Mondadori per andare a dirigere la Giunti, la letteratura italiana. Quindi...
Ecco, questa è una bella cosa.
Finalmente.
Però poi voglio dire, Torino è in decadenza completa perché in crisi c'è anche la Fondazione Rosselli. Va bene. Un buco di 2 milioni.
Dai, noi amiamo teatro... Torino, non ce la distruggere così, ti prego.
Dai, ci portiamo la
però,
nostra sala.
Però Giuliano ha il polso della situazione.
Purtroppo sì, purtroppo sì.
E comunque siamo a carta vetrata, quindi non potevi trovare una trasmissione più adatta.
Vetrata.
Ciao Giuliano.
Sono anche personaggi.
Alla prossima,
grazie,
un abbraccio.
Grazie, ciao.
Un abbraccio a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo con noi Cristiano Draghi che ritorna a collaborare con noi anche per la sesta stagione e in compagnia di Cristiano Draghi la sindaca di Quarto d'Altino Silvia Conte che ci vuole presentare un piccolo miracolo, una coraggiosa coppia che ha deciso di sposarsi ma non solo di convolare a giuste nozze ma di fare un'attività importante, commercialmente importante in una zona del suo comune che era stata trascurata, una zona non commerciale. Nonostante la crisi, si sono inventati uno splendido punto di creazione, di inventiva, di piacere godurioso della pasticceria. Parliamo dell'Isola Dolce di Quarto d'Altino. Raccontaci qualcosa di più, Silvia.
Sì, ecco, io penso che questo sia uno degli esempi concreti, questo di Chiara e Mauro, di due persone che di fronte alla crisi e alla difficoltà non stanno semplicemente a lamentarsi o ad attendere che capiti qualcosa, ma con coraggio e tenacia si impegnano in prima persona per rilanciare la propria attività e hanno aperto oggi al primo giorno questa nuova pasticceria in centro a Quarto d'Altino, in una via che a seguito della chiusura, del cambio della viabilità di anni fa, la chiusura del sottopasso in concomitanza con la crisi, stava diventando una via con più serrande chiuse che serrande alzate. E quindi è un segno positivo, tra l'altro hanno investito in una riqualificando con uno stile molto innovativo, sostenibile, con artigiani locali, anche dal punto di vista dell'arredamento, delle finiture, e puntando a dare un nuovo spazio di socialità e di commercio in questo territorio. E quindi ci tengo a segnalare questo come uno dei segnali positivi dal basso che ci fa capire come ci sia voglia di ripartire.
Sì, anche con sacrificio, perché sappiamo che Chiara e Mauro insomma hanno investito molto anche con sacrificio, con ristrettezza, non è che è stata una decisione presa così a cuor leggero, però è una storia bellissima di speranza e di dolcezza, e anche lo dice il nome stesso.
Ma torniamo al coraggio, perché su questo Cristiano vogliamo chiedere una tua opinione, perché forse saprai sicuramente che il centro culturale di Quarto d'Altino è stato intitolato a una grande giornalista che si è sempre caratterizzata per inchieste coraggiose. Parliamo di Tina Merlin, che in particolare su Tragedia del Vajont aveva fatto moltissimo e forse se fosse stata ascoltata qualcosa in più sarebbe stato ottenuto. La tua parola è preziosa.
Vai, buongiorno a tutti, là qua giù dal profondo Polesine, vero, a proposito sindaco delle periferie di questa Italia. Beh, posso prima dire una cosa velocissima proprio sul coraggio dei giornalisti e simili, nel senso che qui, come segno di vitalità, per esempio, uno dei miei valenti colleghi locali cosa ha fatto? Ha deciso di smettere di fare il giornalista, perché quel mestiere è veramente proprio in crisi, e si è aperto un negozio di giochi per ragazzi e adulti, con giochi di società, Lego, i puzzle, questa roba qua. E devo dire che sta avendo un discreto risultato. Anche lui in una di queste vie dove i negozi stavano chiudendo tutti, perché qui ci sono vie dove veramente non c'è più niente. Prima c'erano negozi, qualche bottega artigiana, qualche cosa del genere, adesso non c'era più nulla. Però qualcosina si vede, c'è una certa vitalità e c'è anche voglia di prendere appunto... buttare il cappello oltre l'ostacolo e poi seguirlo e andare a vedere.
In bocca al lupo a Rovigo, allora, anche al tuo amico,
sì,
giornalista.
Sì, tutti quanti, sì, esatto. C'è qua questo negozio che si chiama Joker qui nel semicentro di Rovigo, molto vicino a casa mia. Invece poi, allora, di giornalista in giornalista, e con la Tina Merlin, da non confondere, lo dico per quei ascoltatori che non lo sapessero, con la Lina Merlin, che invece è quella che poi ha fatto tutta la fece famosa per la legge sulle case chiuse, ma che in realtà aveva fatto anche molte altre cose positive, devo dire, come togliere la sigla NN dai documenti dei bambini che non avevano genitori ed altro. Ma insomma, qui stiamo parlando della Tina Merlin, quindi di giornalisti coraggiosi, quei giornalisti che lei era all'Unità quando denunciò che c'era pericolo da quelle parti, così leggo leggendo la sua storia, non è che
sì, ho conosciuto questa persona. È agli atti,
lo trovi su internet, insomma, vai a vedere Tina Merlin Vaiotte, trovi quello che devi trovare.
Se fosse stata ascoltata.
Dice, mesi prima del massacro aveva già denunciato i possibili pericoli, compresi proprio niente meno che il crollo del monte, e era stata denunciata per diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico.
Un po' qualcosa che è successo per il terremoto dell'Aquila, quando quel...
Guarda, anche la fantasia, lì, no? Sì, la fantasia di chi vuole mettere sotto accusa i giornalisti genera sempre qualche piccolo mostriciato, non so.
Silvia, fra pochissimo ancora con noi, restate per parlare di questo centro culturale Tina Merlin e le sue ambiziose iniziative in programma per ottobre. A fra poco.
A
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornati a Cristiano Draghi e Silvia Conte per continuare a parlare con noi di Tina Merlin, da non confondersi con Lina, e del centro culturale che è stato inaugurato a Quarto d'Altino, dedicato proprio alla giornalista coraggiosa che avrebbe, se ascoltata, salvato tante vite da quella catastrofe terribile che è stata il Vajon. Bene, Silvia, qualcosa di più sui progetti che stai per mettere in cantiere a ottobre in questo centro culturale?
Sì, innanzitutto l'aspetto molto interessante di questa sfida che è stata dare questo nome così importante al nostro centro culturale è che è un progetto in continua evoluzione, nel senso che abbiamo previsto degli appuntamenti, in particolare il prossimo, il 9 ottobre, in collaborazione con l'Ordine regionale dei giornalisti, proprio sul tema del giornalismo d'inchiesta. Ma nel frattempo la voce si è sparsa e ci è arrivata proprio in questi giorni un'offerta di accogliere nel nostro centro culturale un fondo librario dedicato a questa figura di Tina Merlin. E anche con i giornali dell'epoca in copia originale, per cui siamo davvero molto onorati di questo e troveremo un'occasione per presentarlo nel momento in cui avremo definito le cose pubblicamente. Ma tornando al prossimo appuntamento, è appunto il 9 ottobre, che è l'anniversario della tragedia del Vajonte. E l'obiettivo è quello di far condividere sia la cittadinanza ma anche ai giornalisti, agli operatori dell'informazione, la sfida di ragionare su come la verità e il dovere di raccontarla sia una sfida vera e assolutamente difficile allora come oggi. Perché anche sul tema del MOSE è stata... La cronaca ci racconta come i giornalisti abbiano giocato un ruolo o non giocato un ruolo importante in questa partita nel raccontare quello che stava succedendo, sia in termini di opacità
di alcuni passaggi, ma sia anche, abbiamo scoperto in questi giorni, di alcuni danni che si sono registrati alle dighe mobili e che non erano stati conosciuti dall'opinione pubblica.
In questo Amadori ha fatto veramente un grosso lavoro col suo libro, un'inchiesta sul Mose, che è uscito per Ediciclo, casa editrice, esatto, di Porto Gruaro.
Esatto, proprio con Amadori e uno del PM dell'indagine del Mose abbiamo iniziato questo ciclo di incontri intorno alla figura di Tina Merlin, parlando di Mose e di inchiesta sulle grandi opere.
Cristiano, una parola a te per l'Expo, perché sappiamo che sei stato recentemente con il Polesine in visita, anche voi avete portato la bandiera polesana.
Beh, io ero, guarda, sono quei piccoli sincronismi, nel senso che io sono andato all'Expo per fatti miei e a un certo punto ho saputo che c'era invece un'iniziativa sull'eccellenza della provincia di Rovigo. Lo dico proprio parlando di segnali di ripresa, che è il tema che avevamo toccato poco fa, il fatto che comunque ci si muova, ci si dia da fare, si lavori, e una cosa che si è capita, santo cielo, ci voleva un po' di tempo, è che bisogna lavorare insieme. Lo hanno fatto i 5 consorzi che si occupano di produzioni DOP o IGP della provincia di Rovigo, che sono andate a presentare le loro cose tutte insieme, perché qui si va a presentare cose in ordine sparso, facendo la concorrenza fra il Ridico e Chioggia, l'insalata e l'Usia, capite bene che non si va da nessuna parte.
Certo. L'unione fa la forza.
Invece, è come io penso sempre al Ponte Vecchio a Firenze, no? 20 orefici vendono molto di più di un orefice. Come mai? Perché tutti insieme la gente va a vedere lì, giusto?
Giustissimo. Silvia Conte, per chiudere, con l'ANFAS, sì, che è stata invitata a rappresentare l'eccellenza invece della zona di Quarto d'Altino.
Sì, ecco, proprio lunedì 28 alle 14:30 al Padiglione Italia sbarcherà una delegazione molto speciale di Quarto d'Altino, e sono i ragazzi dell'ANFAS, ragazzi con disabilità, ospiti di questa casa, che con il loro docufilm dedicato al progetto Ragazzi in Erba, e si intitola proprio così, Una storia aromatica. Perché? Perché questo docufilm racconta la storia di questi ragazzi che hanno iniziato a coltivare le erbe aromatiche, e da questa attività, che è quasi diventata terapeutica, è nata un'attività produttiva di sali aromatizzati, di zucchero aromatizzato con queste erbe dell'orto, ed è stata un'occasione splendida per aprire la comunità al dialogo col territorio, per portare fuori la passione, l'entusiasmo, la cura che questi ragazzi ci mettono nel loro fare ogni giorno. Ed è davvero un orgoglio sapere che sono stati invitati a Expo a raccontare questa loro storia.
No, grazie. È un orgoglio sapere come sono stati integrati. Sai che mi è venuta la pelle d'oca mentre lo raccontavi?
A tutti, grazie. A tutti. Grazie. E soprattutto non bisogna mai dire disabili, ma diversamente abili, perché in realtà hanno abilità diverse, fantastiche, importanti, che compensano e addirittura superano le nostre.
Grazie.
Alla prossima, Silvia. Grazie ancora a Cristiano, a tutti gli ascoltatori. Ancora fra pochissimo, perché torniamo in onda.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo con noi da Milano, con un libro molto bello, particolare, che possiamo dire ci ha commosso. Il titolo è Il paradosso di Pancrazio, è uscito per i tipi di Ugo Murzia, società editrice milanese storica del grande Giulio Verne, ne ho tantissimi. Sono 248 pagine per 16 euro, i 6 centesimi a pagina sono la sfida giusta per i nostri ascoltatori, compratelo e vi divertirete con le avventure di Pancrazio. Abbiamo con noi l'autore di questo libro, che è un imprenditore, un dirigente, un personaggio importante di Milano. Parliamo di Luigi Pistillo, che abbiamo raggiunto nella sua casa di Milano. Come va, Luigi?
Bene, bene, bene. Dopo questa presentazione potrei fare a me. nemmeno di parlare.
Insomma. No, invece
grazie,
siamo
per una bellissima presentazione. Io sono felice di essere intervistato da una Radio Città Futura, che è una città romana, anche perché io sono stato cittadino romano per quasi 10 anni.
Benissimo, quindi sei dei nostri.
Ricordo bellissimo.
Ricordiamo che noi abbiamo altre 10 radio che rimandano il nostro segnale in giro per l'Italia.
Sì,
poi ti farò sapere, insomma, da Bologna fino
a... Sì, mi diceva l'ufficio stampa che siete ramificati in altre regioni, insomma.
Abbiamo amici un po' dovunque. Quello che ci piace sapere è come ti è venuto in mente di toccare la vita di un giovane alle prese con le avventure di oggi, tu che in fondo giovane non sei più da qualche anno.
Sì, sai, l'idea di giovinezza è un po' così opinabile, insomma.
Giovane dentro.
Sì, in realtà, vabbè, lasciamo perdere. No, mi è venuto, diciamo che lui che mi ha un po' cercato, che mi ha un po' chiamato, no? Pancrazio in realtà è un po' un protagonista tipico, perché in realtà lui è un testimone, è uno che ci fa conoscere questa fauna umana, questa galleria di tipi tipici delle metropoli.
Questi assurdi personaggi.
Non è Milano, è ambientata a Milano, in realtà potrebbe essere ambientata in qualsiasi altra metropoli italiana, europea e mondiale.
Ma insomma, praticamente Pancrazio è un'astrazione della tua mente, che però in tutto sommato incarna il giovane di oggi precario, che non trova lavoro, che lo cerca, che però lo vive non con amarezza ma con ironia, in un certo senso.
E stupore.
Sì, in realtà comunque lui è un po' un infingardo, un po' un pigro, insomma, quindi sì, certo, è un precario, ma la sua è anche una precarietà, se vogliamo, affettiva.
Un po' voluta, perché si siede anche su questo essere precario.
Certo, poi hai i vizi un po' del mammone.
Quindi
insomma,
non è un precario, è un giovin signore.
No, non è un precario nel senso che ha una famiglia, un genitore vecchio stampo che poi rappresenta un po' il suo contraltare.
Non sei tu il papà di questo ragazzo, no?
Sì, il papà di questo ragazzo che è un...
Lo sei, dico, sei tu questo... Sei tu il genitore di Pancrazio?
No, assolutamente. È lontano da me perché Biagiotti Carlo è il papà che, se vogliamo, è l'unico personaggio veramente positivo del romanzo, è proprio lontano da me perché lui è proprio un idealista.
Senti Luigi, questo è il tuo...
un idealista, no.
Dicevo, questo è il tuo romanzo di esordio,
sì.
Ma Pancrazio avrà delle nuove avventure, le stai già preparando?
Diciamo che me lo chiedono i lettori.
Bravo, perché il personaggio merita.
Grazie. Me lo chiedono i lettori perché sono curiosi di sapere lo sviluppo di queste vite, di questi personaggi, diciamo, non propriamente edificanti. Ecco.
Ma ci siamo tanto affezionati soprattutto a quelli negativi, perché sappilo che il lettore si innamora del personaggio negativo.
Diciamo che non si fa lo sconto a nessuno qui. C'è il politico cialtrone, ci sono gli imbonitori televisivi, ci sono i medici esosi, insomma c'è una varietà di personaggi.
Insomma, vogliamo dire che hai scritto un romanzo che è un po' una metafora italiana contemporanea, però con un nome, Pancrazio, anche evocativo di un'epoca un po' romantica.
Sì, Pancrazio in realtà rappresenta una... Siccome Carlo Biagiotti, il papà, è uno studioso, pur essendo un semplice elettrotecnico, è studioso della cultura classica, allora chiama il figlio Pancrazio, che Pancrazio evoca la lotta, l'antica lotta che si svolgeva in Grecia, il Pancrazio è una lotta, per questo è il motivo del nome di Pancrazio.
Mamma mia Luigi, quanto ci fai crescere di cultura, grazie.
Figurati.
Speriamo, ecco, di rivederti, di risentirti a proposito.
Sì, vorrei dire qualcosa però, che purtroppo lo devo dire, Pancrazio, il libro è un po' come l'Araba Fenice, cioè che ci sia, ognuno lo dice, dove sia nessuno lo sa, nel senso.
Ma basta
che,
chiederlo, in libreria bisogna chiederlo.
Sì, bisogna chiederlo, però si fa fatica perché è andato esaurito e non l'hanno ancora ristampato e non so, non capisco la ragione.
Lo stampo io, mi dai i diritti a me, lo faccio subito io in diretta, guarda. Dai, a parte scherzi, però bisogna spronare gli editori, perché quando un libro funziona.
Sì, perché anche perché c'è stato
un crescendo
di critica veramente incredibile, quasi tutta la stampa.
Ma invece Luigi, conoscendoti, è molto credibile tutto questo. grazie infinite, e soprattutto complimenti, e a presto.
E in bocca al lupo a Pancrazio.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, siamo per salutarci, abbiamo raggiunto a Firenze il direttore di una importante libreria fiorentina, parliamo di Alessandro Falciani e la sua libreria editrice anche, perché ricordiamo che in passato è stata anche casa editrice, la Gioberti. Vogliamo sapere qualcosa di più del nuovo corso della Gioberti?
Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, la Gioberti, questo nuovo corso, è un corso che sta avendo veramente successo. Naturalmente la libreria ha mantenuto una sua identità dei libri religiosi, però si è anche trasformata andando incontro un po' quelle che sono le esigenze di mercato tuttora. E naturalmente al primo posto ci sono i bambini, infatti abbiamo fatto un grandissimo reparto.
Giochi e non solo preghiere, certo.
Sì, anche libri. Giochi per bambini, e abbiamo allargato anche la parte dedicata, insomma, alla narrativa e ai classici.
Ricordiamo l'indirizzo, perché noi siamo trasmessi anche a Firenze da Nova Radio. Dove siete, così possiamo
noi
dare?
Siamo in via Gioberti al 37A.
Quindi sempre nello storico indirizzo?
Sempre nello storico indirizzo, accanto alla chiesa dei Salesiani.
Quindi molto centrale?
Sì, però rimane una via bella da farsi, perché forse è una delle poche vie, cominciando da via Petrapiana, poi Borgo La Croce, via Gioberti, dove ancora ci sono delle botteghe fiorentine, insomma, delle botteghe il centro, dove nel centro mancano, insomma.
Beh sì, perché poi Firenze in questo ancora mantiene queste botteghe artigianali che sono un po' l'imprinting di questa città.
Sì, certo, e questa parte della città dove ci sono delle botteghe che ancora resistono, per fortuna.
E cosa mi dici dei tuoi colleghi? Perché per esempio esistono delle strade dove ci sono tutti esercizi commerciali consimili, pensiamo, abbiamo parlato recentemente con Cristiano Draghi del ponte fiorentino che contiene al suo sopra di sé tutti gioiellieri, tutti orafi, certo, che a vario titolo, parliamo di Ponte Vecchio naturalmente, o altre strade qui a Roma, per esempio noi sappiamo che ci sono tante strade, via dei Giubbonari, via dei Coronari, che poi raggruppano un po' le stesse tipologie. Questo non è mai avvenuto per i librai, però a Firenze qualcosa sui librai antiquari diciamo sopravvive, si mettono vicini e sì, chi cammina.
Sì, ci sono alcune strade, però nel frattempo...
A Borgo Albrizzi, se non mi sbaglio, no? Borgo Albrizzi?
Sì, a Borgo Albrizzi c'è qualcosa, però naturalmente anche le librerie antiquarie ora soffrono un po'.
Eppure dicevano che andavano così bene, nei momenti di crisi molte cose si facevano begli affari, nel senso che le persone vendevano vecchi libri e si riuscivano a trovare.
Credo che anche lì ci sia un po', c'è un cambio generazionale, nel senso che i giovani, le nuove generazioni, secondo me sono meno interessate ai libri antichi e più alla tecnologia, sicché anche lì un po' di crisi c'è, insomma, da quello che io sento, perché per esempio c'è un ex mio ex collega che eravamo in via Tosinghi, lui ha questa libreria antiquaria in via della Vigna, e anche lui mi dice che c'è un po' meno interesse da parte dei giovani, insomma.
Sì, anche se poi il libro antico è una passione, quindi va un po' oltre l'età, penso.
Sì,
forse c'è poca sensibilizzazione, potrebbe essere anche questo tra i giovani.
Ma secondo me è proprio l'idea del libro, no? Dell'oggetto, perché qui si parla di prime edizioni, si parla
certo.
di cose, ci vuole un amore particolare per il libro antico, insomma.
Facciamo una proposta ai nostri ascoltatori, di venire da te per un libro che in qualche modo tu hai osato prendere, nonostante magari molti ti dicessero ma che lo prendi a fare. Qual è un libro al quale tu hai particolare attenzione, a cuore, ecco, da suggerire, venitelo a comprare da me?
Vabbè, c'è un libro che io, perché allora diciamo che nella letteratura il far ridere, il far sorridere è difficilissimo, e allora io consiglio a tutti questo libro di Lewis in Adelphi, che è Il più grande uomo scimmia del Pleistocene, che è un libro delizioso e proprio il gusto della lettura.
Ma parliamo di Lewis, di Le cronache di Narnia?
No, di Lewis, un altro Lewis. Che non
sì,
è delle cose.
Io lo conosco.
Lewis,
che Flaminia lo conosce.
No, lo conosco perché devo dirti la verità: che lo danno come libro di lettura in alcuni licei romani. E io l'ho conosciuto in quel caso. Lì per lì dico: ma guarda che strana lettura. Poi, effettivamente, invece, leggendolo ti accorgi che è un libro speciale.
Un po' la Woodhouse, forse.
Ecco, infatti.
Sì, no, questo umorismo così sottile, perché naturalmente è questa famiglia di scimpanzé, dove il giovane è il racconta la storia, ma è veramente una delizia.
Bene, ti salutiamo e ti diamo appuntamento al più presto per continuare a suggerirci nuove edizioni o anche vecchie da recuperare, perché la tua libreria vuole essere un po' un punto di riferimento per i nostri ascoltatori di Nova Radio di Firenze. Beh. E adesso salutiamo tutte le radio che sono collegate con noi. Flaminia, a te la parola.
Sì, salutiamo Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze e Mugello, Punto Radio da Livorno e Pisa, Radio Alfa dell'Alto Mantovano, Radio Attività da Trieste, Radio Budrio da Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Campagnola da Trevigiano, Radio Clodia da Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo da Terni, Perugia, Rieti e Viterbo, e sul web Club Radio Live, Radio Bruno da Modena e Radio Rovigo.
Alla prossima!